Maimonide, dal razionalismo alla Kabbalah, lezione Rav Elio Toaff, del 15 aprile 1986, digitalizzata per il sito www.torah.it nel 2006.
Moshe ben Maimon ebbe la fortuna di vivere in un secolo di grande sviluppo della cultura ebraica in Europa. La Spagna, la Francia, la Germania, quest'ultima certamente in misura inferiore, furono i paesi in cui gli studi ebraici fiorirono in modo eccezionale. L'esegesi biblica, la letteratura talmudica, la filosofia e la dottrina mistica ebbero fra l'undicesimo e il dodicesimo secolo una schiera di famosi personaggi che con le loro opere dettero un'impronta incancellabile alla loro generazione e lasciarono alle generazioni che la seguirono una eredità di cui neppure oggi gli studiosi possono fare a meno. Così Maimonide non solo poté avere maestri illustri e famosi, ma poté partecipare con tutta la sua passione di studioso al movimento di pensiero e dagli studi che caratterizzarono quei tempi. Egli infatti può essere considerato come colui che, ispirandosi ai grandi che dal X secolo si incimentarono negli studi alachici e filosofici, in un certo modo completa l'opera dei più celebri maestri del periodo spagnolo, suoi contemporanei. Per avere un'idea precisa della posizione di Maimonide nella letteratura rabbinica e filosofica dell'ebraismo, occorre prima esaminare, sia pur brevemente, quelli che furono i filoni ai quali egli si ispirò per costruire la sua personalità. È ben certo che bisogna risalire a Saadia ben Yosef per poter farsi un'idea di come sorse in lui la tendenza verso il razionalismo, quel razionalismo particolare che è divenuto caratteristico del giudaismo del suo secolo. Gli studiosi del Talmud, che vissero a partire dal X secolo, non poterono ignorare il movimento di pensiero che i dottori caraiti, seguaci dell'eresia di Anam, avevano introdotto nel popolo ebraico. Non è qui il caso di entrare nel merito delle loro convinzioni religiose, ma è impossibile non segnalare l'influenza che essi esercitarono sulla speculazione filosofica degli ebrei. Perché se è vero che i caraiti, non riconoscendo altre autorità che l'opinione dei loro maestri nell'interpretazione del testo biblico, finirono in un mare di contraddizioni e di ragionamenti complicati dai quali ben difficile era sbrogliarsi. Purtuttavia il caraismo, come principio, dette ai rabbini un impulso salutare servendosi dell'arma della ragione per combattere il rabbinismo e forzando quindi i rabbini stessi ad impiegare le stesse armi per difendersi. Sui caraiti ebbe senza alcun dubbio grande influenza l'esempio di quei filosofi arabi del kalam o della parola che in comune con essi avevano identica posizione scismatica e identico modo di ragionare. Yehuda al-Levi ce lo dice chiaramente nel Kuzari. Il re dei Khazari, che domandava che gli venisse esposta la sostanza della dottrina dei filosofi caraiti, si esprime con queste parole: sarebbe opportuno farmi conoscere qualche massima tratta dalle opinioni che sono state esposte da coloro che sanno ragionare sui principi fondamentali e che sono chiamati dai caraiti maestri della scienza della parola, appunto Kalam. Questi ragionamenti, queste opinioni, avevano come scopo quello di stabilire le credenze fondamentali del giudaismo su base filosofica. La dialettica di Aristotele, che allora cominciava ad essere in voga presso gli arabi, dette il suo apporto ai teologi musulmani ed ebrei. Le principali tesi difese negli scritti dei Caraiti furono queste. La materia prima non è stata eterna. Il mondo è stato creato e quindi ha un creatore. Questo creatore, che è Dio, non ha principio né fine, è incorporeo e non è chiuso in limiti di spazio. La sua scienza si estende su tutte le cose. La sua vita consiste nell'intelligenza ed è essa stessa intelligenza pura. Agisce con libera volontà e la sua volontà è conforme alla sua onniscienza. Questo si può evincere dal Kuzari, libro quinto, paragrafo 18. Dalle opere di alcuni dottori caraiti del X secolo c'è chi ci ha lasciato un trattato di dogmatica, nel quale si trovano quasi tutte le teorie e tutte le ipotesi attribuite dal Maimonide ai maestri della scienza della parola. Vi si trova la dottrina degli atomi, e le trasformazioni fisiche vengono ricondotte a questi quattro fenomeni: riunione o aggregazione, separazione, movimento e riposo. Le dimostrazioni poi attraverso le quali si stabilisce l'unità e l'incorporeità di Dio, la creazione ex nihilo, sono identiche in tutto a quelle dei maestri della scienza della parola arabi. I rabbaniti, gli studiosi e i fatticiani del Talmud seguirono subito l'esempio che avevano loro mostrato i dottori caraiti e cercarono di consolidare il loro edificio religioso puntellandolo con ragionamenti ricavati dalla filosofia del tempo. Il primo personaggio entrato con successo in questa via del tutto nuova e di cui le dottrine avevano acquistato una certa autorità tra gli ebrei fu Saadia ben Yosef, celebre come esegeta, teologo e talmudista, e nello stesso tempo irriducibile nemico dei caraiti che, nato in Egitto, divenne capo dell'Accademia di Surah nei pressi di Baghdad, dove morì nel 942. L'opera che gli dette grande fama, e che è quella che in questo momento ci interessa di più, è Emunot Vedeot, Credenze e opinioni. In essa Saadia riconosce che accanto all'autorità della scrittura vi è anche quella della ragione ed afferma non solo il diritto ma anche il dovere di esaminare la credenza religiosa che ha bisogno di essere compresa per consolidarsi e per difendersi contro gli attacchi che provengono dal di fuori. La ragione, secondo lui, è necessaria per farci pervenire più presto alla conoscenza delle più alte verità, che la ragione, abbandonata a se stessa, non avrebbe potuto riconoscere che dopo un lungo travaglio. Le tesi che egli pone a base dei suoi argomenti sono in generale quelle che anche i caraiti avevano recepito, e cioè l'unità di Dio, i suoi attributi, la creazione, la rivelazione della legge, la natura dell'anima, eccetera. Egli però ammette alcune credenze che vengono ritenute poco in armonia col razionalismo, come per esempio quella della resurrezione dei morti, per citare un solo esempio, ma che egli difende affermando che la ragione non vi si oppone. Sarebbe qui fuori di luogo seguire Saadia nei suoi ragionamenti, che di rado sono nuovi e originali. Saadia ha avuto il grande merito di aver mostrato agli ebrei i suoi contemporanei che la religione, lungi dall'avere a temere i lumi della ragione, può benissimo trovare in essa un valido appoggio. In questo modo egli ha preparato l'introduzione tra i suoi correligionari di veri studi filosofici e l'epoca gloriosa dell'ebraismo spagnolo e provenzale. Si crede comunemente che i filosofi musulmani di Spagna furono i maestri di filosofia per gli ebrei in quel paese. Questa opinione è esatta per quel che concerne Maimonide e i suoi successori della Spagna cristiana, ma è indubbio che gli ebrei di Spagna coltivarono gli studi filosofici con molto successo assai prima che questi trovassero tra i musulmani un rappresentante degno di nota. Shelomo ibn Gevirol, con la sua opera, ne è la prova più convincente. Egli fu un poeta e un filosofo che per le sue opere, Keter Malkut, la corona regale, e Mekor Haim, la fonte di vita, fu ritenuto degno di entrare a buon diritto nella storia della filosofia col nome di Avicebron. Le fonti dalle quali attinse e dalle quali si ispirò furono le credenze religiose, le teorie peripatetiche arabe e la filosofia alessandrina. Ibn Gevirol, per l'originalità e la arditezza del suo pensiero, è un'apparizione isolata fra gli ebrei di Spagna. Ma noi sappiamo da Maimonide, lui stesso spagnolo, che i suoi compatrioti ebrei in generale rigettarono il sistema e il metodo degli arabi maestri della scienza della parola e abbracciarono con entusiasmo le opinioni dei filosofi propriamente detti, a meno che non fossero patentemente in opposizione con i dogmi fondamentali dell'ebraismo. Ben se il 1140 Yehuda Halevi, col suo Kuzari, prende una forte posizione contro la filosofia, che sempre più prendeva popolarità tra gli ebrei di Spagna. Egli, mettendo a profitto il fatto storico della conversione all'ebraismo di un re dei Casari e di una parte del suo popolo, dette al suo libro la forma di un dialogo fra un rabbino e il re. Questi, dopo un sogno, dal quale credette di capire che le sue intenzioni erano gradite a Dio, ma che non era così per le sue azioni, interrogò un filosofo, un teologo cristiano e uno musulmano su ciò che dovesse fare. Nessuno dei tre però dette delle risposte convincenti, e allora il re fece chiamare un dottore ebreo che seppe rispondere esaurientemente a tutte le domande. Il re rimase tanto soddisfatto che abbracciò con la sua gente la religione ebraica. Dalle risposte che Yehuda Halevi pone in bocca al dotto ebreo, risulta chiaramente come egli proponga e adotti completamente la teoria dell'ebraismo rabbinico, combattendo ogni concessione alla filosofia. Non solo. Ma fra le sue poesie dedicate a questo argomento, ve ne è una nella quale egli prende netta posizione contro la filosofia greca, che a suo parere offre solo dei fiori, ma non dà assolutamente dei frutti. Quando si ascoltano le parole imbrogliate dei filosofi, egli afferma che sono parole basate su fondamenta inconsistenti, si rimane col cuore vuoto e con la bocca piena di frasi e di chiacchiere. Questi concetti furono dopo molti secoli riesumati da Samuel David Luzzatto nella polemica con Ben Amozeg, quando quest'ultimo difendeva la filosofia e gli studi filosofici come non solo utili ma necessari nell'ebraismo. Ma gli sforzi di Yehuda Halevi non furono così potenti da dare un colpo decisivo agli studi filosofici, anzi, direi che il movimento di reazione al Kuzari creò un curioso fenomeno di incertezza e di turbamento anche fra gli spiriti più elevati e più indipendenti di quest'epoca, che possiamo riscontrare molto bene negli scritti e nei commenti biblici del celebre Abraham ibn Ezra, dove si trova uno strano miscuglio di critica razionale, di idee corrette e degne di un filosofo e di superstizioni astrologiche che fecero la felicità di Pico della Mirandola. Invece, per far riconciliare il giudaismo con la filosofia, ci volle l'opera appassionata di Maimonide, un uomo che conosceva nello stesso tempo e nello stesso modo completo sia l'uno che l'altro, e che univa la calma e la chiarezza all'energia e alla profondità di pensiero. Infatti, egli fu in grado, col suo imponente bagaglio di conoscenze e col suo penetrante spirito critico, di chiarire e illuminare tutto quanto atteneva alla religione con la luce della scienza, fissando con precisione i limiti della speculazione e della fede. E a ciò egli giunse perché seppe armonizzare la conoscenza profonda della immensa letteratura religiosa degli ebrei con quella di tutte le scienze profane allora accessibili nel mondo arabo. egli fu il primo ad introdurre un ordine sistematico nella massa disordinata e gigantesca delle discussioni talmudiche, a stabilire su basi fisse l'edificio religioso del giudaismo e a numerare gli articoli fondamentali della fede, offrendo in questo modo il mezzo di abbracciare l'insieme del sistema religioso. Egli poté, se non riconciliare completamente la filosofia e la religione, almeno realizzare un loro riavvicinamento e, riconoscendo il diritto di entrambi, renderli capaci di controllarsi e sostenersi vicendevolmente. Altri ha parlato del ruolo di Maimonide come teologo, come filosofo, ma questa sera io devo limitare a dirvi che la sua maggiore opera filosofica, La guida degli smarriti, malgrado non abbia avuto quei risultati da fare epoca nella storia della filosofia, ha tuttavia contribuito potentemente a diffondere sempre di più fra gli ebrei lo studio della filosofia, rendendoli capaci di divenire gli intermediari tra il mondo arabo e quello cristiano europeo, e di esercitare con questo un'incontestabile influenza sulla filosofia scolastica. Insieme all'ebraismo, La guida degli smarriti ha prodotto dei risultati che sono sopravvissuti alla filosofia araba e la cui influenza si fa sentire ancora oggi. Infatti, è attraverso la lettura della guida che i più grandi geni ebraici moderni sono entrati nel santuario della filosofia. Basti pensare a Spinoza, a Mendelssohn e a Shlomo Maimon. L'autorità di questo libro divenne così grande fra gli ebrei che gli stessi cabalisti non poterono sottrarvisi. Essi andarono a cercare nella guida un senso esoterico conforme alla propria dottrina. Possiamo affermare che l'opera di Maimonide è l'ultima fase dello sviluppo degli ideali filosofici presso gli ebrei, considerati come una società a parte, cioè autonoma. Non è qui il caso di parlare degli oppositori di Maimonide, oppositori effettivamente tenaci e ben preparati, giacché possiamo affermare che nessuno di essi fu mai in grado di opporsi efficacemente alla sua dottrina e al suo metodo, essendo uomini per lo più estranei agli studi filosofici. Parallelamente allo sviluppo del razionalismo ebraico, dobbiamo riscontrare uno sviluppo anche delle dottrine mistiche della Kabbalah. È certo che l'origine di esse doveva essere trovata nel testo biblico, e mentre ciò appare evidente nel loro aspetto pratico, e cioè quando si esaminino i miracoli dei profeti, che comportano una interrelazione tra il mondo fenomenico e quello sovrasensibile, meno evidente appare la radice biblica nell'aspetto speculativo del misticismo. Nella letteratura talmudica si trovano abbondanti accenni a temi mistici di carattere pratico, come di carattere speculativo, che si accentrano nell'opera della creazione, Maaseh Bereshit, e nella descrizione del carro divino secondo la visione di Ezechiele, Maaseh Merkavah. Ma si tratta solo di accenni di dottrine che a quei tempi erano retaggio di pochi iniziati che le insegnavano solo a quei discepoli ritenuti in grado di capirle. I padri della mistica della creazione e del carro furono due Tannaim, maestri della Mishnah, rispettivamente Rabban Shimon Bar Yochai, a cui qualcuno fa risalire anche la redazione dello Zohar, il testo fondamentale della Kabbalah, e Rabbi Akiva. Nell'epoca dei Geonim la mistica della creazione fu coltivata nelle accademie di Babilonia, mentre quella del carro fu studiata e approfondita nelle scuole di Eretz Israel. I mistici della creazione volevano penetrare i misteri della creazione del mondo attraverso una elevazione spirituale che si otteneva con la meditazione e pratiche ascetiche e di purificazione. Con esse ci si poteva elevare fino ad entrare nel Pardes, paradiso o giardino, nel quale si potevano capire finalmente quei misteri che sono racchiusi nella descrizione dei primi due capitoli della Genesi. I mistici del carro, invece, dovevano sottoporsi a lunghe e difficili pratiche che dovevano portarli fino all'estasi. A questo punto la carne si trasformava in fuoco e si poteva salire sul carro che attraverso sette santuari o efalot, sette gradi di perfezione, portava il mistico fino a contemplare il trono divino. Ma la prima opera mistica che è giunta fino a noi è il Sefer Yetzirah, il libro della creazione, che rientra evidentemente nel misticismo della creazione, essendo una cosmologia ermetica basata sull'emanazione successiva dalla sfera divina dei 10 numeri primordiali, le Sefirot, e delle 22 lettere dell'alfabeto ebraico. I 10 numeri e le 22 lettere formano poi quelle 32 vie della saggezza che rappresentano le forze fondamentali e gli strumenti della creazione. È un'opera che si tende a collocare nel VI secolo, quel secolo in cui inizia l'epoca degli Eonim, nella quale furono composte molte opere mistiche rabbiniche di importanza inferiore solo al Sefer Yetzirah. L'autore di questa opera, nel tentativo di giudaizzare le speculazioni non ebraiche, che trovava tuttavia congeniali al suo spirito, si sarebbe posto su una linea parallela a quella dell'agnosi estatica del tipo Efalot dei sette santuari, che ha le sue radici nello stesso periodo. Questo tentativo di giudaizzare teorie di materia non ebraica appare chiaramente nella conclusione del libro, dove Abramo viene presentato come il primo uomo che crede nell'unità di Dio e che studia le idee espresse nel Sefer Yetzirah applicandole poi nella pratica. Il grande Saadia studiò profondamente questo libro e scrisse anche un acuto commento su di esso. Ciò va segnalato per dimostrare come fino dall'epoca più antica quei dottori che coltivavano gli studi rabbinici e filosofici non disdegnavano di porre attenzione anche ai testi e ai problemi del misticismo. E questa tradizione è arrivata attraverso i secoli fino alla nostra epoca, nella quale però continua, sia pure con toni molto più sfumati, l'antica polemica tra i seguaci del razionalismo e del misticismo. Il Sefer Yetzirah occupò un posto importante nello sviluppo sia della filosofia ebraica precedente a Maimonide, sia della Kabbalah, come dimostrano i numerosi commentari che su di esso vennero scritti. Dopo quello di Saadia Gaon, il più importante dei commenti nella Spagna ebraica fu quello di Yuda ben Barzilai di Barceloni, scritto nel XII secolo. Va anche menzionato che Yehuda Halevi commentò nel quarto capitolo del Kuzari alcune sezioni del Sefer Yetzirah, ma commentari essenzialmente cabalistici furono quelli di Rabbi Yitzhak il Cieco, che fu a capo dei primi circoli cabalistici in Provenza, e di Adriel ben Menachem da Gerona, in cui viene sottolineata e approfondita la concezione delle emanazioni di Dio, le famose Sefirot. L'importanza del Sefer Yetzirah non si rileva solo dal fatto che tanti commenti furono scritti in ogni epoca per spiegarne il difficile contenuto, ma si evince dal fatto che la sua dottrina ci conduce proprio al cuore del misticismo ebraico con il suo simbolismo straordinario e con le sue originali e singolari espressioni. Se è vero che Maimonide non può aver conosciuto lo Zohar nella sua compilazione definitiva, è ben certo che egli conobbe quelle tradizioni mistiche che poi trovarono la loro collocazione sistematica in quel libro. Esse infatti erano il patrimonio dal quale derivarono opere e commenti mistici in Spagna fino ai suoi tempi. E occorre allora vedere se e in quale misura influirono sulla dottrina maimonidea. Malgrado Maimonide sconsigliasse qualsiasi tentativo di determinare con calcoli derivati dalla interpretazione mistica di certi versetti della Torah il momento della redenzione finale, della venuta del Messia, come del resto aveva fatto anche Sadia, egli non nasconde che era tradizione della sua famiglia pensare, in base a calcoli fatti secondo una interpretazione del testo biblico, che la redenzione finale sarebbe avvenuta nel 1216. È proprio a seguito di questo che gli ebrei dello Yemen aggiunsero alla formula del Kaddish queste parole: possa il suo regno venire durante la nostra vita e quella del nostro maestro tuttora vivente Moshe ben Maimon. Qualcuno ha voluto vedere anche in quella parte degli Yad HaZakah intitolata Yesodea Torah, i fondamenti della Torah, e precisamente nel secondo capitolo riguardante gli angeli e l'esoterismo della metafisica, un chiaro accenno a dottrine mistiche, quasi un'adesione, un cedimento abbastanza chiaro ad esse. Egli enuncia una gerarchia degli angeli che divide in 10 gruppi, corrispondenti a 10 gradi dal basso verso l'alto, al di sopra dei quali c'è Dio. Gli angeli superiori sono quelli che si chiamano Chayot HaKodesh, sono proprio al di sotto e cioè formano quasi la base del trono della gloria divina. Queste idee si riconnettono evidentemente con la dottrina del Kardo, del Maase Merkavah, e Maimonide dice che non si possono spiegare che a una sola persona, purché sia dotta, è capace di intendere da se stessa. Tutto ciò il Maimonide lo ricavava dal Talmud, trattato di Chagigah, dove queste prescrizioni sono date anche per la interpretazione dell'opera della creazione, il Maase Bereshit. E così conclude: queste cose sono molto profonde e non tutte le menti possono adeguarsi ad esse, perché egli dice formano i misteri del mondo. Molti sono coloro che dopo la sua morte fecero tentativi per scoprire tracce di misticismo nelle sue opere. Egli visse in un periodo in cui, come ho cercato di dimostrare, razionalismo e misticismo si sono sviluppati e si sono fronteggiati, per cui sembrava impossibile che una mente come la sua non avesse saputo assumere nella sua dottrina anche elementi fondamentali del misticismo derivato dalla interpretazione del testo della Bibbia. I risultati furono però sempre scarsi e controversi. Quello però che possiamo affermare con assoluta certezza è che egli mai assunse nei confronti della Kabbalah l'atteggiamento negativo di Yehuda Halevi. Anzi, se dobbiamo dare credito a una testimonianza italiana del XV secolo, dobbiamo, facendo tutte le possibili riserve circa la sua autenticità, pensare che alla fine della sua vita egli si avvicinasse alle teorie mistiche. Ciò infatti potrebbe essere verosimile, perché egli scomparve alla fine del 1204, quando nella Spagna e in Francia gli studi cabalistici si erano diffusi in maniera veramente eccezionale. La testimonianza ci viene dal rabbino Eliyahu Chaim ben Binyamin da Genazzano, e riportata nella sua opera Igedet Hamudot, dove egli annota: io posso testimoniare riguardo al grande rabbino Moshe ben Maimon, che alla fine dei suoi giorni si pentì di ciò che aveva scritto nella sua opera La guida degli smarriti circa le motivazioni dei precetti della Torah. E queste sono le parole che egli scrisse in una lettera inviata in Egitto e in tutto lo Yemen. Dopo che sono arrivato nella Terra Santa, ho trovato un vecchio che mi ha aperto gli occhi sulla Kabbalah. Se avessi saputo prima ciò che ho capito oggi, molte cose che ho scritto non le avrei scritte mai.
È possibile sapere qualche cosa nell'interpretazione degli uomini del carro?
Una parola. La teoria del,
no, me la dica più semplicemente.
Più semplicemente che sia possibile è questa. Nel primo capitolo del libro di Ezechiele, sì, c'è una visione di un carro di fuoco, sì, con delle figure strane, che viene descritto con una certa minuziosità e che nessuno riesce a interpretarne il valore, il significato, sia di questi animali sia della sua funzione. Su questo si è creata tutta una dottrina, che è la dottrina del carro, e che i mistici hanno preso come il veicolo attraverso il quale si può arrivare al massimo grado di conoscenza di Dio, cioè alla contemplazione da vicino di quello che è il trono della divina presenza. Come si fa a salire nel carro? Il termine non è proprio salire nel carro, ma è il contrario, scendere nel carro. Si dice Yoredeh Merkava, quelli che scendono nel carro, perché il carro è come una specie di pozzo nel quale si scende dentro, e questo carro porta a dei gradi sempre superiori, che sono 7 gradi, che corrispondono a 7 halot, che sono esattamente 7 santuari, qualcuno li chiama templi, qualcuno li chiama santuari, qualcuno li chiama grandi case, insomma sono 7 stazioni, chiamiamole così, nelle quali si entra e si riceve, dopo aver passato un certo esame, il permesso di risalire sul carro e di passare al grado superiore. Non tutti ci arrivano. C'è chi si ferma al primo, chi si ferma al sesto, chi arriva fino al settimo, ma tutto questo viene fatto non perché un individuo abbia acquistato maggiore scienza o maggiore profondità di interpretazione. Viene soltanto per il maggior grado di capacità di estraniarsi dalle cose di questo mondo. E estraniandosi dalle cose di questo mondo, cercare di capire lo spirito delle mitzvot. Cioè dire, non la mitzvah per come vi è fatta e perché vi è fatta, ma lo spirito che è alla base della prescrizione di quella mitzvah. Quando le ragioni dei 613 precetti sarà completa nella mente dell'individuo, questo ha raggiunto un grado di perfezione tale che potrà arrivare fino al settimo santuario, dove entrerà e dove si fermerà, perché più là non si può andare. Evidentemente la conoscenza di Dio è una conoscenza che ha dei limiti, non si può conoscere completamente Dio se non ci si confonde con Lui, con la sua presenza, quindi questo è impossibile per un uomo vivo.
D'altra parte mi ricordo buon'anima di Rabbino Disegni, mi diceva che lui a queste cose ci aveva provato, ha dovuto smettere perché non è una cosa troppo difficile. Lei mi ha regalato un libro una volta, Dio, di Rabbino Mosè,
sì.
Io non ce la faccio, è difficile, no, lo tengo lì.
Per studiare queste cose ci vuole prima una grossa preparazione ebraica, perché evidentemente quando uno affronta lo Zohar bisogna, sì, prima che conosca bene tutta la Bibbia, che conosca molto bene tutta la legge tradizionale, se non completamente il Talmud, ma insomma buona parte, perché questa è alla base della conoscenza e della possibilità di concentrarsi su qualche cosa. Naturalmente, quando noi vediamo questi aderenti a teorie mistiche orientali indiane, eccetera, che assumono delle posizioni particolari per arrivare a un maggior grado di concentrazione e di meditazione, non hanno inventato niente di nuovo, perché nello Zohar c'è scritto esattamente che per arrivare a un maggior punto di concentrazione bisogna appoggiare il gomito sul ginocchio, bisogna tenere la testa fra le mani in maniera che sia indirizzata non completamente verso terra ma piuttosto di fronte, cioè ci sono cose che sono vecchie come il mondo e che naturalmente un po' tutti se ne sono appropriati, ma sono cose che l'ebraismo già conosce, perché la concentrazione è un era allora, e lo è tanto più oggi, una cosa molto difficile a realizzare. Troppi sono gli elementi intorno a noi che ci portano fuori da quello che è un modo di concentrarsi. Ci sono mille rumori, mille cose, e bisogna astrarsi. A un certo momento arrivare al punto di non sentire più niente, di non vedere più niente intorno a noi. Allora si riesce a raggiungere.
Il Kabbalah vuol dire ricevuta. Dico bene, riuscire a capire, riuscire, come si può dire, a recepire questa forma mistica profonda, ecco, penso così.
È un insegnamento che si riceve.
E si riceve, ecco.
Ti ringrazio.
Per
e mi scuso se l'argomento, ma l'hanno scelto loro, l'argomento non era molto, molto divertente, ma insomma rientra in quello che è per conoscere Maimonide, bisogna conoscere quelle che erano le correnti del pensiero del suo tempo e come lui si inserisce fra razionalismo e misticismo.
Grazie. Sì. 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 Sì.